24 mattino.
Le 8, 18 minuti e 20 secondi di venerdì 10 maggio. Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno, oggi è venerdì e rispondo, approfitto dell'inizio della trasmissione per rispondere ad alcuni ascoltatori che ogni tanto mi dicono: ah, ma tu cominci sempre con giornali del mondo anglosassone, quelli sono giornali orientati. No, non è vero, io comincio perché mi occupo di politica internazionale in apertura, insomma guardo uno sguardo sul mondo, con i giornali del mondo anglosassone perché sono i più completi e soprattutto sanno che non hanno delle fissazioni, pubblicano le notizie anche quando sono in contraddizione con la loro linea editoriale, insomma come si fa nel mondo civile. Per esempio stamattina apro col Guardian, che dà un ampio risalto, a differenza dei giornali italiani, virgola, eccezion fatta per l'Avvenire, che pubblica uno splendido articolo di Paolo Lambruschi a pagina 19, apro, dicevo, con il rapporto di Human Rights Watch che racconta come nel Darfur, in Sudan, sia in atto un genocidio, che ieri è uscito questo rapporto dove dice che sono a rischio 14 milioni di bambine che hanno bisogno di che gli sia assicurata la vita, l'alimentazione, e che pubblicano documenti molto molto circostanziati, in atto un genocidio da parte di genocidari che si sono già prodotti negli anni scorsi, ma addirittura negli ultimi 20 anni, dal famoso genocidio. Insomma, una cosa molto molto allarmante, e se uno guarda alle cose di cui ci occupiamo quotidianamente, dare le notizie anche quando riguardano altre parti del mondo. Secondo esempio, sempre questo dal New York Times, da cui che è la condizione di Haiti. La condizione di Haiti, anche quella è una cosa molto preoccupante. E visto che sto sul New York Times, anche la condanna del regista Mohammed Rasulov in Iran per la confisca dei beni, la 8 anni di carcere e addirittura la fustigazione, che passate non si va, mi sembra di aver visto una breve notizia solo su Repubblica. Beh, insomma, il mondo va avanti e ci sono delle cose orribili che succedono. Tra l'altro l'Iran è il mandante di tutto quel cataclisma che si sta producendo in Medio Oriente, visto che un regista, tenetevelo a mente perché ci tornerò su questa cosa di Rasulov alla fine di questa rassegna. Per il resto, insomma, le cose principali le abbiamo già dette ieri: quel discorso di Biden su Israele, che romperà ogni invio di armi se entreranno nella città di Gaza. Devo dire che mi ha colpito che oggi il New York Times, l'avevo già segnalato nei giorni scorsi, è stato molto diffidente, ecco, per dire, ha parlato di un errore di Biden, un errore nella scelta dei tempi. E comunque non c'è un coro di consensi per questo passaggio di Biden, però Biden ha fatto una presa di posizione molto coraggiosa. Non ti dico, ovviamente in Israele le reazioni sono tutte, a parte quelle feroci di Ben Gvir, di cui parla il Sole 24 Ore, che sono smodate come sempre per Ben Gvir, per i nostri ascoltatori. Ben Gvir, lo ricordo, ma lo sanno tutti, il capo della destra, ultradestra israeliana. Però sono feroci. Veniamo alle faccende italiane. Oggi è dominante il caso della contestazione nel convegno sulla vita alla ministra Roccella. Questa è la ministra Roccella, si è alzata, sdegnata e se n'è andata. Il capo dello Stato, anche questo, basta leggere solo i 24 ore, l'articolo di Lina Palmerini, davvero come sempre il più completo. Il capo dello Stato è immediatamente intervenuto in solidarietà, e c'è poco da aggiungere perché ne hanno parlato talmente, ne hai parlato tu, ma ne hanno parlato anche tutti i giornali radio, i telegiornali, insomma chiunque abbia acceso la televisione o la radio nelle ultime 24 ore, perché il caso tra l'altro è venuto ieri mattina, sì, sa già di che cosa sto parlando, e occupiamoci delle reazioni. Allora, qui devo fare un complimento e una critica. Dunque, il complimento lo faccio primo all'articolo di Vladimir Zagrebelsky sulla Stampa, ma questo l'hai già detto tu, un articolo, sì, molto intelligente, che spiega, prova a spiegare, casomai sia letto dai contestatori della ministra Roccella, che questo è un autogol, che insomma, sì, che soprattutto a ridosso delle elezioni, mentre in atto una campagna per dire che in Italia non c'è la libertà di parola da parte di tutta la sinistra per i casi Serena Bortone, Scurati, tutte quelle diavolerie lì, insomma, impedire a un ministro di parlare.
Io, sì, e prende anche posizione, se posso, Paolo, e questo è un altro, sì, fronte, un altro fronte interessante, innanzitutto perché arriva, diciamo, tendenzialmente da sinistra, se così possiamo dire, c'è anche una presa di posizione nei confronti proprio del ragionamento censura o contestazione, no? Perché alcuni dicono, ma guardate, solo una contestazione non è censura, e lui dice impedire di parlare in quel modo è a tutti gli effetti una censura, dice Zagrebelsky.
Esatto, quindi allora doppio complimenti sia miei che tuoi. E l'intero fronte, qua devo fare un complimento a Conte, che ieri ha fatto subito una dichiarazione: consiglierei agli studenti di lasciar parlare la ministra la prossima volta e di contestarla solo alla fine. Insomma, ha fatto una dichiarazione, non stracciandosi le veste, però di sostanziale solidarietà alla ministra, e si è comportata come ci si comporta appunto nei paesi anglosassoni. In queste occasioni dar prova di fair play è una prova di forza, non di debolezza. Mentre invece silenzio assoluto da parte di tutti i dirigenti del PD, o gran parte, eccezione fatta per Graziano Del Rio, l'ex ministro cattolico, esponente cattolico del Partito Democratico, che dice piena solidarietà alla ministra, proprio piena solidarietà, esprime una solidarietà piena, quindi non ci sono, ma poi aggiunge: su Bortone, Scurati, attacchi inaccettabili, l'espressione del pensiero va garantita, la storia non si ripete mai nello stesso modo, ma noto un ritorno dei metodi del fascismo. Ma lascia perdere per una volta, caro Del Rio, se posso permettermi, cioè, se devi dire piena solidarietà, punto, esatto, e poi argomenta perché, come Zagrebelsky, perché gli dai piena solidarietà. Questo vuole raggiungere,
sì, svilisce il ragionamento precedente, no? Perché se uno dice piena solidarietà alla ministra, che non può essere censurata, e poi dici sta tornando il fascismo, allora tu dici no, in realtà allora è giusto contestarla perché sta tornando il fascismo, cioè alla fine, no? È un po' così.
E invece appunto si è mancata la voce di Eli Schlein ieri, perché era un'ottima occasione per dire: guarda, io continuo la mia campagna, però quando si tratta di cose come queste, fermo restando che anch'io penso che la ministra doveva rimanere là, ascoltare, insomma, che in questi casi è meglio essere fermi e capire che l'interruzione di un dibattito per un personaggio pubblico è una cosa che deve abituarsi ad accettare. Insomma, lei è la ministra più contestata del governo, l'anno scorso al Salone di Torino scoppiò tutto perché anche lì le impedirono di parlare, però secondo me dare una prova di insomma rimanere seduta anziché prendere i suoi incartamenti e andarsene è una cosa migliore. Ma volevo dire della Schlein che ha mancato clamorosamente un'occasione. In questi casi, soprattutto se è in atto una campagna sulla libertà del pensiero, devi poter parlare. E visto che mi trovo a parlare della Schlein, anche l'idea di convocare una grande manifestazione in difesa della contestazione della in difesa della Costituzione il 2 giugno si sta rivelando, guarda, i giornali non se ne occupano di questo, per fortuna, tranne poco, però il 2 giugno come dice Stefano Ceccanti, che è un ex senatore del PD, tra l'altro molto ascoltato al Quirinale, come nota il Corriere della Sera, dice: il 2 giugno è una festa unificante, c'è una cerimonia centrale sul Presidente della Repubblica che omaggia il Milite Ignoto e sulla successiva parata, e quindi non mi sembra una data adatta ad altre manifestazioni di contrapposizione. Mi pare che i gruppi di opposizione siano in gran parte vittime di una sindrome di eccesso di legittima difesa, ecco, così dice Ceccanti.
Senti, io ho trovato divertentissimo, Paolo, il pezzo di Marco Travaglio che si intitola Famo Casino Dei, nel quale dice: non è possibile che qua ogni festa nazionale si trasformi in qualcos'altro. Il 25 aprile diventa la festa per la Palestina, no? E, senza guardare poi alla realtà storica.
Perfettamente.
E il 2 giugno diventa, dice, a me la riforma, il premierato, dice Travaglio, mi fa schifo. Detto ciò, non è il 2 giugno il momento per fare una manifestazione.
E allora complimenti anche a Marco Travaglio, oltre che a Conte, che è il suo ispiratore o comunque ispirato. Così, loro sanno come si sta al mondo in un'occasione del genere. Secondo me il PD qualcosa lo deve imparare. Sembra, sempre leggendo il Corriere della Sera, che questa manifestazione che è affidata a Igor Taruffi, il solito che, sì, poverino, si prende tutte queste rogne, queste grane, decida di convocarla in una piazza in periferia a Roma, in modo da non dare troppo. Prima aveva preso in considerazione Piazza del Popolo, ma lì, perché rischia di andarci pochissima gente, tra l'altro, di essere una manifestazione a ridosso delle elezioni, una settimana prima, anzi meno di una settimana prima delle elezioni, in più con poca gente sfiatata per la difesa della Costituzione. Insomma, rischia anche questo, oltre alla cosa di cui parlava Zagrebesca, anche questo di trasformarsi in un autogol. Per dirti del clima, metodi del fascismo che ci sono nel paese, a parte che anche i giornalisti che hanno partecipato hanno fatto i telegiornali nella RAI nel giorno dello sciopero, sono stati minacciati, insomma c'è un clima di minacce per entrambi gli schieramenti, sempre cose non gravi, almeno mi auguro che non siano gravi. Però il clima del paese è dato anche dall'apertura del Salone del Libro, dove Rushdie ha parlato, insomma sarà Mattatore Rushdie, grande amico di Saviano, che lo scrittore Saviano lo intervisterà al Salone del Libro, quindi due giorni su cinque, tanti dura il Salone del Libro, se li saranno occupati sui giornali, il primo è oggi, da Rushdie, che se l'è presa con la Meloni dicendo che non deve essere infantile. Mi hanno colpito due cose: uno, che è stato ironico, lui presenta un libro che si chiama Knife, perché come sapete è stato accoltellato, ha perso un occhio, accoltellato pesantemente, ha 20 coltellate, un attentato. Rushdie, voglio ricordare, per i versetti satanici è sotto persecuzione dal regime iraniano degli Ayatollah. Trovo, e qui riprendo il discorso iniziale che avrebbe fatto bene anche a dare due parole di solidarietà a Mohammed Rasulov, insomma il regista che è stato minacciato, che si è vista comminata la pena di 8 anni di carcere, di confisca dei beni e fustigazione. Però è stato anche spiritoso, perché dice che dopo le 15 coltellate lui teme solo le brutte recensioni, insomma è stato anche autoironico, ma per quello che riguarda l'Italia ha detto che Meloni è infantile. Ma che sia infantile, condivido un articolo che ha scritto Massimo Gramellini oggi sul Corriere della Sera. La Meloni gli puoi dire tutto meno che è infantile, non è una ragazzetta, una specie di Vispa Teresa che così, insomma, si è deciso di prendere di petto questa, di tenere le querele a Canfora in atto, mentre altre querelle se le beccate Saviano, è un modo di fare politica, cioè loro l'attaccano con termini che possono essere ingiuriosi, possono essere considerati ingiuriosi, e loro rispondono. Sono nel libro, comunque sì. I vertici sono stati nominati dall'attuale regime, dico la parola fra virgolette regime, il fatto che si apra con questa clamorosa dichiarazione dei Rastri dimostra che è un regime meno grave morbido. Di quello iraniano, ecco, vogliamo leggermente meno grave di quello iraniano, con quello lì che prende le fustigate. L'unico dramma per me di questa apertura del Salone del Libro è che, come avevo annunciato ieri, Alessandro Piana, vicepresidente della Liguria, che doveva prendere, chiedeva i pieni poteri in sostituzione di Totti.
L'abbiamo detto ieri, la minaccia era o non mi date i pieni poteri o non vado al Salone del Libro, la terribile minaccia di Alessandro Piana.
Non gliele hanno dati, i giornali sottovalutano un po' la notizia, ma per me è un grande dolore, hanno dovuto fare questa apertura del libro clamorosa con tutti i riflettori accesi, ma gli è mancato un elemento per completare il quadro di grande felicità del rappresentante della Liguria, Alessandro Piana. Speriamo che Piana sabato e domenica, anche da solo a titolo personale, ascoltare qualche dibattito vada, e se no io lunedì mattina aprirò su questo disperato, perché non è andato Alessandro Piana.
Caro Paolo, ci sentiamo lunedì, buona giornata.
Va bene,
ciao, grazie. Ciao.
Grazie.
24 mattino.
A grande richiesta questa mattina ci occupiamo della decisione avvenuta da parte di AstraZeneca di ritirare il vaccino per il Covid-19, Vaxzevria, se ricordate, se avete memoria di quello che successe 3 anni fa, il nome del vaccino, dicendo che non è stato aggiornato per le ultime varianti di Covid-19, non c'è più stata domanda per il vaccino, di conseguenza non è più stato prodotto e distribuito. Questo ha scatenato in alcuni mondi una sorta di esplosione di gioia, no? A dire: avete visto che cosa è successo? Avete visto? AstraZeneca ha capito finalmente che quel vaccino uccide. Più o meno il tono era questo. Dunque abbiamo deciso di fare una puntata per dare qualche chiarimento su questo fronte. Lo facciamo con Giacomo Gorini, ricercatore, biotecnologo. Il suo libro, scritto di recente, Malattia Y, dal vaccino alle nuove frontiere della medicina. Gorini, tra l'altro, ha lavorato ad Oxford sul vaccino AstraZeneca. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Tra l'altro, Gorini avrebbe di suo una storia interessante da raccontare, che ci dice molto del paese, nel senso che ha provato a tornare in Italia per lavorare sui nuovi medicinali antitumorali. Non c'è riuscito, in sostanza è dovuto tornare in Gran Bretagna per poter fare esattamente questo lavoro, utilizzando capitali privati, naturalmente, come è normale che questo avvenga, però diciamo ci sono tutta una serie di questioni connesse che forse un giorno affronteremo, Gorini, perché questo è un fronte interessante. Saluto anche Roberta Villa, giornalista, divulgatrice, anche lei ha scritto un libro di recente, Il controglossario di medicina, un viaggio fra le parole che pensiamo di conoscere, edito da Gribaudo. Roberta, buongiorno, bentornata anche a te, eccoci.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Gorini, questa, la storia del vaccino AstraZeneca, è stata oggettivamente una storia piuttosto accidentata. Ne abbiamo parlato, tra l'altro, proprio l'altro giorno con quello che all'epoca era il sottosegretario Costa, il quale diceva: beh sì, anche noi siamo trovati in una fase di grande oscillazione, prima hanno bloccato un lotto, poi ne hanno bloccati altri, poi non si sape, poi la gente non voleva più vaccinarsi con AstraZeneca. È stata una vicenda travagliata.
Sì, sono state le montagne russe questo vaccino, ecco. Ci sono stati diversi motivi, però in realtà io penso che si possa tutto ricondurre ad una comunicazione scoordinata e non efficace a più livelli, cioè c'è stato silenzio da parte dell'azienda, gli enti governativi che avrebbero potuto informare, insomma non è che si sono sentiti molto, non sono stati molto vocali, e quindi siamo dovuti ricorrere alle voci appunto scoordinate di quello che passava un pochino nei vari media.
Vogliamo dare, e poi su questo io vorrei tornare a questo con Roberta Villa, che è un po' più sul tema della comunicazione. Vogliamo dare il quadro scientifico. Allora, recentemente, altra notizia che ha fatto rumore, in un processo in Gran Bretagna, l'azienda ha ammesso che la possibilità che dopo la somministrazione, in casi molto rari, il vaccino potesse provocare una trombosi con sindrome trombocitopenica. Più di 80 i casi possibili, però a fronte di una quantità di vaccini enorme effettuata, no? di iniezioni effettuate enorme. Che numeri abbiamo su questo fronte, Gorini, e che cosa vuol dire tutto questo?
Collaterali gravi sono rarissimi, le stime variano perché appunto sono difficili da campionare. Comunque si parla di uno su 50, 100.000 o anche di più a seconda delle stime, e questo non si allontana dalle statistiche che abbiamo per farmaci che sono comunemente utilizzati. Quindi non c'è niente di eccezionale per quanto riguarda i profili di sicurezza di questo vaccino. Quello che è eccezionale è il fatto che lo vediamo a confronto con altre tecnologie, quelle mRNA, che veramente hanno dei profili di sicurezza che sono esagerati nel settore farmaceutico. E quindi ecco, a parità di disponibilità di dosi, quei rarissimi effetti collaterali, se si può fare qualcosa per evitarli, ovviamente lo si fa, e in questo possono rispondere i vaccini mRNA.
800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666, per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Allora, Roberta, c'è stata una grande questione di comunicazione relativa a questi vaccini, in particolare ad AstraZeneca. Tra l'altro già Gorini mi pare che segnalasse una sorta di paradosso, no? I vaccini che sono stati più sotto attacco erano esattamente quelli, almeno inizialmente, mRNA, perché c'era tutto la tesi cospirazionista secondo la quale avrebbero cambiato appunto il nostro DNA, ci avrebbero modificato permanentemente, poi in realtà si sono rivelati quelli più sicuri.
Sì, il sierogenico sperimentale, no? Sì. Come è stato chiamato, ma in realtà appunto gli stessi che adesso si scagliano contro AstraZeneca probabilmente erano gli stessi che si scagliavano contro i vaccini mRNA. Ma il punto è che proprio a tutti i livelli, come diceva Giacomo, c'è stata questa confusione comunicativa, questi errori di comunicazione, che forse non sono errori, derivano proprio da un sistema informativo che noi abbiamo sui temi della salute, che emerge tutte le volte. Io oggi per curiosità ricontrollavo varie testate straniere, nessuno ha dato la notizia di AstraZeneca come i nostri colleghi in Italia, la notizia di questo ritiro. Cioè, noi abbiamo proprio un sistema che anche da parte delle testate più autorevoli punta alla chiappa click sempre, e nel momento in cui ci sono stati quei casi in cui EMA ha diciamo rilevato la presenza di questi effetti indesiderati solo quando sono state vaccinate milioni di persone, perché prima non era possibile, essendo così rari, osservarli, EMA ha fatto una valutazione, ha dichiarato che nonostante questi effetti, in quel momento, con la circolazione del virus che avevamo ancora 300 morti al giorno in Italia in quel periodo, è facile dimenticarlo, in quel momento ancora assolutamente il rapporto tra rischi e benefici era ancora favorevole. In Italia AIFA decise comunque di porre delle limitazioni rispetto all'età, e la comunicazione fu che comunque era stata EMA a decidere queste limitazioni. Cioè, c'è stata sempre, anche da parte degli esperti, devo dire, una comunicazione molto contraddittoria su questo, e le persone restano poi smarrite leggendo dei titoli, sentendo delle trasmissioni, sentendo perfino gli esperti che fanno delle dichiarazioni un po' azzardate.
Sì, anche perché poi spesso appunto ci si ferma al titolo, no? Ti fermi al titolo, il titolo dice sul giornale online, dice AstraZeneca ritira il vaccino, e tutti partono dicendo oddio, allora era tutto vero, no? Quello che circolava. Poi vai dentro e dici AstraZeneca ha deciso di non aggiornare il vaccino perché funzionano meglio gli altri. Dicevamo, non è un vaccino mRNA, Gorini, è un vaccino di tipo classico quello di AstraZeneca, no?
A metà, perché anche questo utilizza delle particelle virali come alcuni vaccini classici, però in questo caso non sono utilizzate per presentare al sistema immunitario delle componenti virali direttamente. Come nei vaccini mRNA veicolano queste particelle virali entrando nella cellula, un'informazione genetica che poi dalla cellula del muscolo viene interpretata per produrre quella famosa spike che è un pochino a base di questo identikit virale che noi formiamo con il vaccino e allena poi il sistema immunitario.
Sì, tutto questo genera, diciamo, questo contrasto, questa ossessione, mi viene da dire, mediatica e portata avanti anche da determinati gruppi sui social, il fatto che poi delle cose vere non si riesca quasi più a parlare. Cioè, è chiaro, no? Chiedo a Roberta, poi chiedo a Giacomo Corini, che poi degli effetti collaterali ci sono e ci possono essere. Che ci sono delle persone che hanno perso la vita per questa trombosi e lo sappiamo perfettamente, cioè, no? Pur in quella quantità statistica molto ridotta, però quando la statistica riguarda una singola persona e l'andiamo a guardare, è chiaro che non è più una statistica, non lo è per quella famiglia, non lo è per le persone che le sono intorno, evidentemente. Però è vero che questo poi blocca anche l'altro aspetto della comunicazione, su un ragionamento, su una comunicazione tranquilla e ti dica: sì, guarda, c'è qualche rischio di questo e questo tipo, perché poi sennò diventa improvvisamente la cosa da non prendere, da non fare e così via. Roberta.
Certo, perché il problema è che un minimo di rischio c'è in qualunque attività della nostra vita. Noi non avremmo sconfitto il vaiolo, non avremmo sconfitto la poliomielite se non avessimo accolto i rischi che erano legati a questo. Quindi sicuramente ci sono dei rischi e questa polarizzazione della comunicazione impedisce, proprio come dicevi tu, di poter parlare serenamente del fatto che gli effetti collaterali, che queste reazioni ci sono, che queste famiglie hanno tutto il diritto di chiedere degli indennizi. Anche in Italia c'è dall'inizio degli anni 90 una legge che permette di chiedere un indennizzo non solo per le vaccinazioni obbligatorie, ma poi nel tempo è stata estesa anche a quelle raccomandate. E questo è giusto perché queste persone hanno pagato un caro prezzo per la sicurezza di tutta la comunità. Quindi è giusto che ci siano questi indennizzi e non è vero che in tribunale AstraZeneca abbia ammesso per la prima volta che c'erano questi effetti indesiderati, nel senso che ad aprile 2021 questi effetti già erano descritti come VIT, quindi trombosi e trombocitopenia indotta dal vaccino, quindi senza dubbio indotta dal vaccino, e questo era scritto sui foglietti illustrativi di stampa l'azienda. Quindi non c'è nessuno scandalo, nessuna novità, è che purtroppo ci vuole lo scandalo per avere i click.
Sì, ed è esattamente questo il punto. Giacomo Corini, noi forse possiamo aiutare anche gli ascoltatori, chiarendo quali sono dei farmaci noi prendiamo tutti i giorni, o quasi tutti i giorni, o con estrema frequenza, che hanno una serie di rischi che si portano dietro, che però non vengono guardati con col microscopio con il quale guardiamo i rischi da vaccino, no?
Certo, sì, guardi, facendo un esempio, allora, il tipo di effetto collaterale raro e grave di cui si parla per questo vaccino è molto simile per natura a quello che può indurre un altro farmaco, l'eparina, che viene somministrato in alcuni pazienti e può indurre appunto questi coaguli con piastrinopenia, ma anche continuando, insomma, adesso non vorrei fare una lista di altri farmaci che possono indurre effetti collaterali, ma se vogliamo basta leggere un bugiardino. Ecco, e quindi io direi che se noi cerchiamo la tecnologia sicura al 100% e vogliamo solo fare utilizzo di tecnologie sicure al 100%, allora torniamo tutti nelle grotte e io chiudo la telefonata perché la batteria del cellulare potrebbe esplodere come è esplosa poche volte nel mondo, cioè sono cose che fanno parte, della vita, il 100% sì. Non esiste in natura.
Poi c'è un altro meccanismo, no? Il ricollegare la vaccinazione a quello che è successo negli anni successivi. Faccio un esempio: un ascoltatore da Brescia dice: ci siamo vaccinati tutti quanti, mia madre dopo poco tempo è morta per un'ischemia cerebrale a 70 anni, non aveva problemi precedenti, e quindi no, lo ricollega automaticamente. Io le potrei rispondere che a 43 anni senza vaccino nel 2018, quindi non c'era il Covid, non c'era niente di tutto questo, ho avuto un infarto ed ero in una perfetta condizione fisica, è avvenuto su un campo da tennis, ero in grandissima forma, non fumavo più da tempo, eccetera eccetera. Quindi purtroppo queste sono anche cose che senza familiarità peraltro. Andrea da Brescia, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, grazie. Senta, io sono un medico, ho lavorato nell'industria farmaceutica per 27 anni, ho fatto anche studi con i vaccini, ma soprattutto mi occupavo di anticorpi monoclonali. Io sono stupitissimo dall'ignoranza purtroppo che c'è nei media e anche nel pubblico, e veramente sento la mancanza di una informazione basata anche sulle procedure che si usano. Per esempio, per valutare la causalità, no? Ci sono dei benchmark che sono le relazioni temporali, i challenge e i re-challenge, l'associazione o la mancanza di associazione con patologie concomitanti, la presenza di altre cause, la plausibilità biologica. Tutto questo deve essere visto in contesto. Esistono delle linee guida dell'FDA e dell'EMEA che sono molto chiare su questo, e forse un minimo di educazione in maniera lei, in maniera non troppo medicalizzata, scusi, ho usato education, ma una back translation sbagliata, un minimo di informazione anche un pochino più tecnica sarebbe veramente ben accetta, e aiuterebbe le persone a capire che questa, ci sono dei corsi di laurea che fanno i casualty assessment. È una situazione veramente molto complessa.
La ringrazio, Andrea, perché la sua testimonianza è preziosa e ci riporta ancora al tema che è quello, no, Roberta, cioè il tema di come il giornalismo, l'informazione italiana, mettiamola così genericamente, perché non è solamente il giornalismo, affronta questi temi. Cioè c'è un tema, una questione di proprio di quasi carenza di conoscenza, carenza di conoscenza dei processi, eccetera eccetera. Cioè, a prescindere dalla volontà di acchiappare qualche click, a volte, no, si difetta proprio su questo fronte.
Sì, guarda, c'è la complessità della produzione dei vaccini rispetto a quella dei farmaci è un concetto, per esempio, che poche persone conoscono, anche i medici, perché veramente il livello di sicurezza, di controlli è ossessivo nel mondo dei vaccini, proprio perché vengono somministrati a persone sane, e quindi nel rapporto rischio-beneficio è ovvio che noi, quando trattiamo un tumore molto grave, siamo disposti a sopportare gli effetti indesiderati della chemioterapia o di altri medicinali. Quando diamo qualcosa a una persona sana non possiamo tollerare nulla. La febbre alta è considerata una reazione avversa grave, cioè non possiamo tollerare nulla che non sia benigno, diciamo, oppure che sia talmente raro che il rapporto tra rischio e beneficio comunque vale. Cioè, questo vaccino ha salvato milioni e milioni di vite, e la complessità di tutto questo nell'industria farmaceutica è veramente poco nota. Io ho provato diverse volte a raccontarlo, anche con degli esempi che mi hanno fatto, che ho trovato azzeccati, no? Per esempio, si dice, quando si fa un farmaco è come produrre un'auto, fare un prodotto biologico è come produrre un aereo, fare un vaccino è come produrre un'astronave, perché veramente il livello di complessità e di controlli è molto molto superiore. Posso aggiungere una cosa?
Sì, brevissima, Simone, Roberta, stiamo chiudendo.
Sì, brevissima, solo per dire che questo vaccino costava 10 volte meno degli altri, poteva essere trasportato e conservato anche nei paesi a medio basso reddito, ha salvato milioni di vite in paesi dove non sarebbero mai arrivati i vaccini a RNA messaggero, e di questo, e che è un prodotto anche della ricerca pubblica dell'Università di Oxford, e secondo me questo va sottolineato.
Grazie ad entrambi. Giacomo Gorini, ricercatore biotecnologo, il suo libro Malattia Y, dal vaccino alle nuove frontiere della medicina, racconta i passi fondamentali che hanno caratterizzato la corsa al vaccino e anche spiegando un po' come funziona tutto questo, il mondo della ricerca, i colossi farmaceutici, e quindi ci sono anche questi elementi, e poi lo richiameremo per farci raccontare come mai ha pensato di tornare in Italia e poi è ritornato in Gran Bretagna. E anche grazie a Roberta Villa, giornalista, divulgatrice, il controglossario di medicina, un viaggio fra le parole che pensiamo di conoscere. Il GR, ci risentiamo lunedì alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.